Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Palomini.
Ciao
studio.
Marco, di nuovo.
Allora, poi ci sono tutte e tre, De Paola, Orlando e Braglia.
Presente.
Allora, io
ciao, di nuovo.
Ragazzi, a questo quartetto chiedo, visto che si fanno dei nomi sulla panchina della Juve, noi qui abbiamo messo in grafica Gasperini, abbiamo messo Conte, abbiamo messo Mancini. C'è un quarto nome che qualcuno... io non l'ho messo, però c'è anche Tudor come nome, se fatto, ma io non l'ho messo in grafica. Chi potrebbe essere il più adatto e con una motivazione però, considerando anche che dovrà lavorare con Giuntoli. Quindi questo è... Voglio cominciare qui dallo studio da Stefano. Stefano?
Vabbè, ma è difficile però, insomma, così.
Dai.
Allora, io ho detto Mancini perché è un allenatore vincente, comunica bene, ha un buon rapporto, lo conoscono tutti con la stampa, eccetera, eccetera. Juventino da ragazzino, sarebbe una bella storia, ma non solo. Ha dimostrato in carriera di gestire i campioni, anche se poi ha avuto scontri, ma chi è che non ce li ha avuti? E però anche nella valorizzazione dei giovani. La Juve è piena di giovani. E io, che ne so, adesso faccio un esempio pratico, allenare un Bangula, un Consensao, un Ildiz, cosa, si divertirebbe. Quindi, caratteristiche. Su con Conte vai a occhi chiusi, cioè Conte torna a casa, gli dai le chiavi e fa tutto lui, con due o tre correzioni sul mercato, secondo me la Juve torna, torna competitiva. Gasperini è l'altra, diciamo, suggestione, juventino fino al midollo. Però là ci vuole pazienza, ci vuole uno scouting forte, ci vuole... Però con Giuntoli caratterialmente vedrei qualche, dico, una affinità, una collaborazione. Okay. Mancini, okay. One man show, cioè deve andare per conto.
Però
Conte,
non
ne parliamo.
Tu tra i tre se dovessi sceglierne uno?
Allora, se per i tifosi della Juventus io augurerei, anche se alcuni non sono d'accordo, ma Conte, sei sicuro che tu porti una cosa in banca? Poi c'è Conte, grazie, arrivederci. Quindi sai, in due anni, che non dico vinci lo scudetto, ma ci vai vicino.
Orlando,
io non ho dubbi, bisogna ripartire con un uomo forte, un uomo che sappia cosa vuol dire la Juve, che abbia anche i tifosi nel cuore. Questo è Conte, dai. Con i tanti giovani che ha la Juve, poi di qualità, giovani di corsa, giovani che hanno comunque fame, secondo me l'allenatore giusto per tirar fuori il meglio da questi ragazzi è Conte. Dunque, se fossi nella società e ci fosse la possibilità di chiudere molto velocemente la trattativa, lo farei subito.
Ok, Conte per Orlando. Braglia, mi lascio il direttore per ultimo.
Ma io dico che è l'unico papabile, anche perché ha già detto che se ne va. Da dov'è? Secondo me è Gasperini. Perché comunque è un allenatore che valorizza i giovani, e siccome il progetto della Juve è fondato su quello che è una valorizzazione dei giovani, io credo che, secondo me, siccome Gasperini è un allenatore che ad oggi, con l'esperienza che ha accumulato, può affrontare quell'esperienza che era andata male all'Inter a suo tempo, io credo, e tra l'altro va in una società che l'ha cresciuto, secondo me è il giusto corollario di una fine carriera che per lui ridiventa un inizio carriera, come se fosse tornato agli albori. Quindi reputo altamente stimolante e altamente propositivo il fatto di affidarsi a un allenatore che sicuramente i giovani li sa valorizzare.
Dite anche la vostra voi al 331-8200-213. Stanno addirittura dicendo Spalletti per il dopo Motta, qualcuno preferirebbe il CT attuale della nazionale. C'è chi è d'accordo con Stefano su Mancini, il problema è Giuntoli che potrebbe vendere tutti i nostri giovani.
Attenzione
migliori.
A Milan anche Mancini.
Sì. C'è chi vota Gasperini ed è d'accordo con il discorso di Simone Braglia, quindi ci si sta dividendo. Con Conte qualcuno scrive invece sarebbe una minestra riscaldata. Allora, De Paola.
Ma guarda, io ti dico, già dopo la conferenza stampa di Gasperini che annunciava una fine rapporto, io mi sarei fiondato, io Juventus, su Gasperini. Ma fiondato, perché sarebbe l'uomo giusto per poter costruire, proprio su una base economica un pochettino più accorta, quindi a scoprire anche dei giocatori giovani, nuovi, a lavorare su quelli che ci sono, a migliorare quelli che ci sono, è proprio, come dire, la tavolozza sulla quale Gasperini, che oltretutto viene dalla Juventus, è cresciuto e si è formato alla Juventus, diciamo andrebbe a nozze. Escluderei per Conte, perché magari è troppo esigente sui giocatori e punterebbe un po' troppo i piedi da un punto di vista manageriale. Sugli altri sinceramente non mi esprimo, perché Mancini non lo vedo sinceramente in una situazione del genere. Io punterei tutto e tutto proprio, ma subito su Gasperini.
Bene, quindi due voti.
Posso fare un'aggiunta?
Vai.
Posso?
Vai.
Dico anche Gasperini, volevo sentire anche Paolo cosa diceva, anche perché oltre al discorso di ritornare alla Juve, è come se tornasse in un ambiente Genova, dove lui è stato, perché il responsabile del settore giovanile della Juve è Michele Sbravati, che è uno dei, e che quindi
che ha lavorato con Gasp.
Esatto, e quindi si ricompatterebbe quello che c'è stato in quel di Genova.
Poi ci sono giocatori da Gasp, sono con l'analisi, cioè, voglio dire,
c'è anche il Cop Manios.
Io però mi interrogo sul fatto che sarà bollente questo calciomercato per quanto riguarda le panchine, perché noi stiamo sottovalutando un aspetto, ma Conte rimarrà al Napoli? Gasperini era l'obiettivo numero uno di Manna e di De Laurentiis, con cui c'era già un accordo. Comunque Gasperini, ricorderete, disse no grazie a De Laurentiis, rimanga a Bergamo.
Qualcuno fa il nome di Gasperini anche da Roma.
Allora Gasperini è tra Juventus, Napoli e Roma.
Esatto.
Giusto?
Sì.
Al Milan cambieranno la panchina, giusto? Quindi si libera pure là un'altra panchina, quindi Milan, Juve, Napoli e Roma devono decidere. Secondo me in questo tourbillon ci sono questi nomi che abbiamo qui alle spalle. Più altro, un outsider.
Chiudo con questo gioco che piace molto agli ascoltatori. Per esempio c'è Daniele, ci scrive che avrebbe la Juve bisogno di un normalizzatore. Lui fa il nome di Stefano Pioli, ovviamente andando via dalla rabbia, certo lì prende un sacco di soldi.
Alla Juve?
Alla Juve, sì. Stefano Pioli.
Gasperini.
Però insomma lì lui è legato da un contratto, cioè, lì becca un sacco di soldi, ragazzi, portarlo via non dipende più da lui se rinuncia.
Bravo, lui è bravo.
Però, per carità. Va bene, andiamo invece alla sfida di domani.
E Inzaghi rimane all'Inter?
Vabbè,
così ha detto Marotta, se dovesse Betti hai ragione. Ci siamo dimenticati di Inzaghi.
Ma succederà un terremoto, mi sa, sulle panchine.
No, se Inzaghi non vince lo scudetto, secondo me.
Proposito di scudetto, Napoli-Inter, sfida di domani, la analizziamo con voi. Allora, febbre scudetto, sentiamo le parole di Conte che ha parlato, vai.
Ma al di là del discorso della classifica, mi sarei comunque aspettato in questo periodo un Napoli che comunque dopo 7 mesi iniziasse a prendere mano. Questo sì, trovarci in quella posizione di classifica sicuramente ci deve riempire di orgoglio, però come ho detto ragazzi non deve mettere tanta pressione, ecco. Non deve mettere tanta pressione, perché tante volte la pressione può essere positiva, altre volte può essere negativa. È per questo motivo che ribatto sempre con i miei calciatori, dicendo gustiamoci questo momento, perché comunque queste attenzioni, questa classifica ce la siamo meritata, è frutto del lavoro, è frutto di quello che avete fatto fino ad adesso. È una partita influente sulla classifica, perché ci sono 3 punti e sappiamo benissimo che vicino ci sono tantissime squadre e quindi l'influenza della partita e dei 3 punti può essere sotto questo punto di vista.
Senza dubbio febbraio è stato il mese più difficile da quando lei è alla guida del Napoli.
No, agosto è stato il mese più difficile.
Agosto?
Sì, agosto.
Ah, non febbraio.
Ma ve l'avevo anche detto, agosto è stato veramente molto molto difficile.
Vabbè, febbraio diciamo...
Adesso è una passeggiata.
Hai capito. Queste le parole di Conte, abbiamo anche Inzaghi, così completiamo e poi ci proiettiamo sulla partita, vai.
Ma tantissimo, chiaramente bisognerà uscire nel migliore dei modi da una partita difficile, complicata, però insomma noi sappiamo qual è stato il nostro percorso, nei big match, negli scontri diretti quest'anno non stiamo facendo come negli anni passati, è un dato di fatto, quindi in queste determinate partite bisogna essere perfetti per portarla a casa e noi qui quest'anno fino ad ora non lo siamo stati.
Pensi che domani possa essere l'occasione per fare qualcosa in più? Cioè la sfida col Napoli, per come hai visto i tuoi giocatori, può essere l'occasione per fare questo ulteriore step?
Ma questo è l'augurio. I ragazzi hanno lavorato bene, bene in quello che abbiamo potuto fare, perché martedì abbiamo avuto un quarto di finale di Coppa Italia contro una squadra che ci ha fatto espendere energie, però in questi due giorni abbiamo cercato di lavorare bene, cercare di lavorare su quello che si deve sempre cercare di migliorare, e sapendo che nell'ultima partita con la Juve, nonostante parere mio abbiamo fatto un buon match, però non è bastato, quindi sappiamo che dobbiamo fare ancora di più dell'ultima partita in trasferta.
Allora, abbiamo sentito gli allenatori, primo giro, chi vi ha convinto di più, Stefano?
Nessuno dei due, insomma, tattica, schermaglia, dialettica, che ci sta, una partita molto importante, non decisiva, perché ne restano altre 11 dopo questa da giocare, però ho una sensazione, Marco, che in questa partita l'Inter ha un solo risultato disponibile, la vittoria. Il Napoli non deve perdere, perché poi lo dirà il calendario e ne parleremo nelle
settimane successive. Perché no, ci sono delle partite dell'Inter dopo importanti.
Va Bergamo, quindi
tu dici vincere l'Inter ma il Napoli non deve perdere.
No, non deve perdere, okay. Conte è sereno, l'ha capito, infatti, non deve perdere Conte.
De Paola, vengo da te.
Sì, io vedo molta serenità in Conte e non mi sorprende, perché è un allenatore istrionico, assolutamente. Nei momenti in cui ti aspetti che ci sia la massima tensione, lui si rilassa, come dovrebbe essere questa. Quando invece magari te lo aspetti più calmo, lui si arrabbia. È fatto così. Adesso ha dispensato serenità, appunto perché non lo dirà mai, ma ha due risultati a suo favore, il che significa che il Napoli può giocare realmente un po' più rilassato rispetto all'Inter, proprio per il prosieguo del campionato, che è più difficile per l'Inter che non per il Napoli.
Braglia?
Sì, sono d'accordo con tutte e due. Il Napoli poi ha un calendario tra virgolette più agevole, ci sono ancora tante partite da giocare. E due risultati, l'unica cosa è che se dei due risultati dovesse il Napoli pareggiare, comunque rientra l'Atalanta, perché io il discorso dell'Atalanta a me fa
che gioca con il Venezia domani alle 15,
A me l'Atalanta dietro ha due punti, se dovesse vincere che pareggiano va a un punto, va a pari merito col Napoli e a un punto dall'Inter, a me l'Atalanta lì
ti fa paura.
Sapendo che di solito le squadre di Gasperini in finale di campionato li fanno a razzo, io avrei paura dell'Atalanta.
Orlando, aggiungo solo che Inzaghi ha anche detto che Thuram si è allenato con la squadra, domani valuteranno se partirà dall'inizio. Orlando.
Anche il mio pensiero è lo stesso di chi mi ha preceduto, perché Napoli non deve perdere, non sta bene in questo momento, gli mancano giocatori. Anche fisicamente io come li ho visti in difficoltà, penso che abbia fatto un tipo di preparazione per arrivare, no, alle ultime 8-9 partite veramente in grande condizione, e in questo momento non deve perdere, dunque penso che la partita la farà l'Inter e il Napoli sarà molto chiuso dietro e cercherà di sfruttare insomma le classiche ripartenze, ma non come a Como che ha cercato di fare la partita dove ha speso tante energie e poi nel secondo tempo non ne aveva più.
Voglio andare... poi Marco, senza non considerare, prego, il successo del Napoli, che se dovesse verificarsi sarebbe veramente jackpot, Sì, ma se Napoli vince questa partita, ragazzi,
va in vita, torna in vita.
No, ma non solo, senza nessuno, tutti gli altri appini,
manca
tutti...
anche Sane, Res, cioè.
Sarebbe una cosa, sì, Maracanà, sarebbe un bollente Maracanà.
Oh, lunedì prepariamoci. No, però altra cosa, voglio andare sul campo, sapete che mi piace molto, vi propongo questo confronto, poi non so se vedete qualche altra soluzione, però ho messo da una parte Lobotka e insieme a Lukaku, quindi centrocampista e l'attaccante, dall'altra Çalhanoğlu, Lautaro, chi la decide? So potrebbero essere loro quattro, vedete qualche altro protagonista? Stavolta parto da Orlando. Massimo.
Ma io Lukaku nelle ultime partite l'ho visto fermo. È chiaro che si sta parlando di un giocatore mostruoso, ma mi sembra che sia verso la fine della benzina, no? Da un punto di vista proprio fisico, e allora dico Lautaro.
e Çalhanoğlu e Lobotka, beh, questa è una bella,
bella sfida.
Una bella sfida. Sì. Sì, anche perché i due, soprattutto Lobotka esce e va a prendersi spesso Çalhanoğlu, dunque questa è una bella sfida. In attacco per me l'Inter è nettamente superiore.
Nettamente superiore. Braglia.
Guarda, io credo che invece, lo dico da ex portiere, saranno gli estremi difensori che determineranno l'andamento.
Martinez e Meret, parte, tra l'altro stesse iniziali. Meret, Martinez.
Sì, perché da una parte c'è un portiere, Meret, che ultimamente è stato un po' criticato ed ha offerto prestazioni non...
è stato un po' criticato.
Altamente rassicuranti.
Dici la tua, ti
bravo,
provoca.
Bravo. Pressalo.
E dall'altra parte c'è Martinez che ha fatto due partite, una meglio dell'altra.
È vero.
Eccolo là.
E non
guardiamo a finire.
Secondo me i portieri possono essere in questa partita qui, dove è una partita fatta di pochissimi episodi, presumo,
sì,
possono essere significativi nell'andamento e nella tranquillità.
Impa, vengo da te.
Non te lo so dire, può succedere veramente di tutto, può essere un'incornata su parla inattiva di buongiorno o di una acerbita della situazione se dovesse giocare, oppure un calcio di rigore di Çalhanoğlu o anche una giocata di stinco al 78esimo Lukaku dopo non aver preso mai boccia. Insomma, queste partite sono...
Può succedere di tutto.
Io credo che l'Inter sia leggermente in vantaggio sotto il piano, no? Non immaginava di arrivare al Maradona con un punto di vantaggio sul Napoli.
Sì.
Però deve stare attenta, perché se non vince si complica un po' la situazione. Dai, su. Se il Napoli dovesse vincere, Maracanã bollente lunedì, tutti sintonizzati.
E allora...
Perché se perde l'Inter, ragazzi... Poi parliamone, Braglia, ti voglio bello.
Assolutamente.
In palla proprio.
Mi manca il direttore De Paola, poi voglio chiedere una cosa prima di salutarci.
No, rapidissimo. Secondo me, già sulla carta non c'è confronto fra i due che hai citato con i due del Napoli, cioè sono nettamente più forti Çalhanoğlu e Lautaro in questo momento. Perché Lukaku non sta vivendo un buon momento. Lautaro ha avuto alti e bassi, ma è risolutore. Ha segnato col Genoa, è un giocatore che comunque sa cosa fare nei momenti decisivi. Dall'altra parte poi c'è Çalhanoğlu, che c'è un Inter senza e un Inter con Çalhanoğlu che fa la differenza, e l'ultimo Çalhanoğlu è tornato quello che proprio fa la differenza a centrocampo. Lobotka è un ottimo interditore, uno che sa sicuramente far massa a centrocampo, ma non ha quel piede elegante, gentile di Çalhanoğlu per servire i compagni. Poi dico una cosa, l'assenza di Anguissa
è pesante.
E il Napoli che non se la può giocare sulle fasce, perché guardate che ecco, anche qui per il Napoli c'è un prima di Neres e un dopo di Neres.
Sì.
Cioè, il Napoli dopo Neres è un'altra squadra, questo bisogna riconoscerlo.
No, hai ragione.
Il Napoli sulle fasce non offre più quella pericolosità che offriva sulla sinistra Neres, non c'è più quella parte lì che punge l'avversario, e questo è un grave handicap per il Napoli.
Senti, io voglio chiudere con una cosa perché è giusto anche che ve la chieda, poi ditemi quello che volete voi. Paolo, parto da te, perché è spuntato l'audio della bestemmia di Lautaro. Io ti dico la verità, c'è tutta una procedura, l'articolo 126, che la procedura è stata fatta da chi ne è più successivamente, di conseguenza non si può più andare per la squalifica, ma ci sarà sicuramente una multa. Oggi mi sono permesso di dire che, come è arrivata tempo fa la grazia per Lukaku, te la ricordi?
Certo.
Ecco, sarebbe bello in questo momento, per dare un segno di credibilità, io avrei squalificato Lautaro con l'audio, non gli avrei fatto giocare questa partita. Voglio sapere che cosa ne pensate, proprio un giro su questo ve lo voglio chiedere. Paolo.
Guarda, io ti giro un attimo, perché la tua è una provocazione che ci sta, ma io te la giro in un altro modo. Non ci fosse stato questa partita, non ci fosse stata... E Napoli, noi avremmo parlato della bestemmia di Lautaro, onestamente. Cioè, si è vissuto sui giornali.
Però non c'era l'audio. L'audio uscito.
Ma audio o non audio, ti assicuro. Ci fosse stato Inter Empoli, Inter Bologna o quello che vuoi tu, non ci fosse stata la partita con il Napoli, non se ne sarebbe parlato. Perché allora io ti giro la frittata e ti dico: ma perdonami, ma oltretutto adesso ci si arrabbia per una giustizia che sceglierà o determinerà lentamente. Ma la giustizia non ha importanza se decide lentamente o meno. Perché? Perché questa lentezza gli fa superare la sfida col Napoli. Allora è tutto lì il problema? Il problema era disqualificarlo contro il Napoli? Cioè, io questa cosa la trovo, come dire, non dico
veramente sleale. Se c'era l'audio doveva essere squalificato col Genoa.
Immediatamente.
Però l'audio non c'era. Però improvvisamente esce prima della partita.
E adesso c'è il complottismo sul perché l'audio non c'era e è stato trovato in ritardo. Ragazzi, ma allora io tutta questa attenzione per questa cosa che deve essere, per carità, in termini di regolamento, ma noi ci stiamo appassionando a una cosa che è sicuramente secondaria nel calcio, no? Per carità.
No, per carità.
È nel regolamento. Però se non ci fosse stata la partita con Napoli, nessuno avrebbe parlato di questa cosa.
Bene. Perché sta? Adesso no, invece sì. Sono curiosito, forse me lo puoi spiegare tu, Paolo, ma anche te, Marco. Perché è stato derubricato semplice ammenda, potrebbe essere,
perché è stata fatta la richiesta in ritardo rispetto alla procedura classica, di conseguenza chi ne l'ha fatta in ritardo, cioè,
io non metto tutto molto strano,
ma può andare ancora incontro alla squalifica,
però parlano di ammenda, però già stanno di preparando il piattino mi sembra che questa giustizia a scoppio ritardato fa sorridere quantomeno, Paolo, dai.
Lo so che faccio, però ti ripeto.
Lo so, ma ogni volta c'è. Cioè, allora parlano di arbitri, dobbiamo parlare bene degli arbitri, dobbiamo essere educati, le cose ne fanno una peggio dell'altra. Giustizia sportiva, le riforme ne fanno. Insomma, alla fine siamo, Paolo. Tu che sei un maestro, che hai fatto diretto giornale, sempre le solite cose, ma non è giusto. Cioè, se ha sbagliato, se ha bestemmiato, va squalificato, punto. Cioè, dopo 10 giorni, dopo un giorno, dopo 20 giorni, dopo 30 giorni, c'è una giustizia. Hai commesso un reato, hai fatto un'infrazione.
No, ma lì potrebbe anche basta. Non, la federazione.
Se ti chiami Martinez, se ti chiami Renato, se ti chiami Pino.
Posso andarti a scartabellare dai giornali, dalle raccolte, guarda, ce ne sono tanti, di bestemmiatori seriali e di bestemmie che sono state proferite e di squalifiche che poi sono arrivate e altre non arrivate. Non c'è stata mai nessuna sensibilità su questa cosa, credimi. Non c'è stato mai un interesse.
No, ma io ti credo. Però voglio dire.
Però il caso è soltanto perché c'è il Napoli di mezzo, c'è la sfida col Napoli.
Sì, però allora l'hanno gestita male anche lì. Sapevano che il calendario, che se fosse uscita oggi, si sarebbe creato un.
Però. Stefano, a me fa impazzire che ogni volta tutti quanti si scoprono moralisti, sacerdoti del tempio.
Però c'è una regola.
Ma perché non l'hanno squalificato subito? Cioè, lui dice il giocatore non ho mai fatto questo. Quell'altro dice.
La marotta.
Ma esce l'audio dopo 10 giorni, ma fa sorridere sta cosa, Paolo.
Ma poi quello che vuoi tu, però io dico non ne avremmo mai parlato in sto caso. Se non ci fosse stato.
Sì, però perdonami, io sono Paolo. Perdonami solo una cosa, poi lascio sento Braglia e Orlando. Però nel momento in cui esce l'audio, perché mancava l'audio ed era un supporto, noi abbiamo avuto qui. Un avvocato che ci ha spiegato un po' la cosa, il supporto audio era comunque importante e non c'era. Esce dopo 10 giorni, perché non posso procedere alla squalifica immediata? Perché c'è una procedura che praticamente è stata attuata e quindi non mi può consentire questa cosa.
L'ufficio squalifiche solo giovedì aperto.
Perché?
Non lo so,
no, è perché poi ci sono dei tempi tecnici devi dare alla difesa e alla procedura. Ci sono dei tempi tecnici. Se noi siamo così ligi al regolamento, e il regolamento vale sempre, anche perché l'audio è arrivato in ritardo la procedura.
Va bene.
E vi beccate quella.
Sono curioso, Paolo, perdonami, che ci stiamo un po' infognando, però è interessante. Ma dove l'hanno trovato? Cioè, 10 giorni fa dove stava st'audio?
Non si sa.
Ma dai, ma fa ridere.
Non si sa, dai. Orlando, vuoi dire anche te la tua?
Dopo 10 giorni ho scoperto l'audio.
Guarda, io ti posso dire che per me è sbagliata la regola, che le parolacce, che qualche bestemmia possa scappare, si fa una bella multa al giocatore, si dà in beneficenza, ma la squalifica.
Questa potrebbe essere una bella.
È una soluzione. Tu dici invece di squalificare.
Perché sai, c'è un festival delle parolacce.
Ma parolacce e bestemmie, Marco, io non voglio giustificare.
Spesso accade. Spesso è un intercalare, è uno sfogo, una cosa. Paghi i soldi e aiuti, anzi, alle chiese, mani ai credenti, che ne so, ai frati.
Le dai beneficenza alla gente.
Ha sbagliato. Dio lo perdonerà. No, che è partita una bestemmione, Io allora, ti do i soldi e tu
aiuti. Allora siamo, siamo d'accordo. Siccome è una cosa veramente secondaria, noi ci attacchiamo al regolamento per la squalifica nella partita contro il Napoli. Questo è, la, è l'effetto. Invece se ci fosse stato, e noi dovremmo dibattere questo, è una stupidaggine e questa stupidaggine deve essere condannata con una pena pecuniaria, sono d'accordo, per da dare in
bravo Massi, sì, bravo, infatti, quello sì.
Allora, ma,
dopodiché, ma io lo trovo sleale, vi posso dire la verità, lo trovo sleale che uno debba desiderare l'uscita del giocatore tra i migliori della squadra avversaria per poter competere in una condizione di vantaggio.
Però è stato fatto sleale. per altri è stato fatto. Buffon saltò il derby.
È stato fatto, ma ribadisco, senza
cioè,
mai,
tu condanni senza la speculazione che si fa intorno al fatto.
Esatto, è la speculazione che io non sopporto. La speculazione attorno a questo caso. Questa è la cosa. Perché in altri casi nessuno si sta lì a strappare cioè, le vesti di Caspia, non l'hanno squalificato, nessuno. Anzi, a molti fa un po' sorridere questa squalifica per la... Ma invece il pretenderla perché si chiama Lautaro è una cosa che non mi piace. È un giochetto, diciamo, attorno al regolamento, vestendosi appunto da sacerdoti del Tempio per dire non l'avete squalificato. E vabbè, ragazzi, ma a me sarebbe sembrata anche un'ingiustizia squalificare uno così in una partita così importante. Ma avrei detto lo stesso al contrario.
Non ci sono dubbi, conoscendo.
L'avrei detto per Lukaku, l'avrei detto per Lobotka, l'avrei detto per qualunque altro giocatore. Mi sembra scorretto dover ricorrere a questo mezzuccio, capito? Come è sempre lamentarsi l'ammonizione mancata di quel giocatore. Ci ha fatto perdere un campionato l'ammonizione mancata di quel giocatore.
Mentre le verità sono altre perché non l'hai vinto quel campionato. Hai capito quello che vuoi dire, Paolo? Certo, ci sta.
Simone, chiudi tu così abbiamo fatto il giro completo.
No, vabbè, ma brevemente dico, mai come quest'anno ci sono delle... dei giudizi legati a regole che fantomatiche che tante volte vengono disattese o disilluse in merito a quello che poi adesso vediamo arbitri che capiscono come si può parare un tiro, perché sul discorso del fuorigioco ho sentito la disamina praticamente di Rocchi che dice che il portiere non poteva intervenire, vabbè, per amor del cielo, però no, ma c'ha ragione Paolo, c'ha ragione il direttore.
Va bene. No, io...
ma anche tutta la discussione attorno al gol di Arnautovic, ma non mi fa ridere, scusate.
No, ma l'abbiamo parlato, Paolo.
È uno dei più bei gol della storia, in assoluto. Ah, no, però non si sono accorti, quello era fuori gioco perché la visuale. E si è fatto un dibattito di giorni su quello. Ma, cioè, ma a volte veramente mi sembra che sia troppo pretestuoso cercare di inficiare una cosa sportiva nel nome di un regolamento, proprio attaccarsi al regolamento per
però vedere... Paolo, perdonami, io sono d'accordo con quello che sei detto, però bisogna pure dire che delle volte il regolamento funziona in un modo, poi in un altro, poi in un altro ancora, poi un giorno cambia, poi ritorna indietro, poi una cosa viene trattata in un modo, stessa cosa in un altro modo, così onestamente io è giusto non attaccare, a me sinceramente uno scrive che io sto rosicando che gioca Lautaro, ma a me che me importa se gioca Lautaro, Arnautovic domani, io sto facendo un discorso generale. Quindi a me che uno scrive, che uno rosica, non capisce niente, mi dispiace perché vuol dire proprio non aver capito niente.
Ma stanno dicendo pure questo.
A me che mi importa che gioca Lautaro Arnautovic domani.
Paolo le soffre un po' queste cose, Marco.
No, ma perché a me dispiace.
Ma tu devi sorridere, devi essere contento, stai facendo trasmissione in maniera corretta.
Ma fa un discorso rosica, ma invece di guarda, non so
da che te frega.
Ma per dirne una, ma cioè, a parte sono sempre i soliti due, però voglio dire questo, è questo che poi disorienta la gente, Paolo. Perché dopo capito, ti dicono perché Buffone l'hanno squalificato, perché quell'altro l'hanno squalificato.
A volte dovremmo ascoltare di più il bambino che c'è in noi e meno la massa dei tifosi. Cioè il bambino che c'è in noi dice caspita, quel gol di Arnautovic lo sogno da bambino in cortile.
Cioè, bravo, il bambino che c'è in noi ti dovrebbe dire, però è vero, era troppo bello per annullare. E poi stringere la mano ad Arnautovic e ci ha detto sai che ci ha fatto un gol.
Dobbiamo andare a vedere, attenzione, era un po' coperto il portiere.
No, hanno detto pure lì che c'era la marotta lì.
Mi piace questa spesa,
sono riusciti a dire che c'era la marotta lì, che ditelo, tanto ormai.
Io avrei stretto la mano da avversario, avrei stretto la mano ad Arnautovic.
Un giorno sì, un giorno no, diciamo.
Avrei stretto la la mano ad Arnautovic, ha detto così si fanno i gol, bravo.
Sì. Non giochi Lautaro, io faccio il tifo perché giochi Lautaro.
No, ma almeno no, io questo non lo faccio, Paolo, sai, per me può giocare Lautaro, era un discorso di principio, insomma, nel senso...
No,
per carità,
stiamo parlando liberamente, ma dico, questo io non amo.
Hai ragione.
Reprimendo tutto il bello del calcio.
Sì, hai ragione. Va bene, saluto e ringrazio De Paola. Buon fine settimana. A lunedì con l'editoriale. Ciao Paola, alle ore 11 con Vincenzo Marangio. Grazie a Massimo Orlando, ci sentiamo lunedì.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, ciao, buon weekend.
Buon weekend anche a te. Simone, prima di salutarti, i pronostici. Roma-Como.
Porcaccia la miseria. Ma adesso Stefano di metterlo.
dai.
Perché ridi? Ma non fare lo stupidotto, Simone. Dai,
Roma Como.
Di quello che hai scritto ieri, dillo, sei
3-1 per il Como.
Ma vai,
3-1.
Ma vai. Vada a fa un bagno al lago.
Napoli Inter.
Napoli Inter 0-1.
Milan Lazio
2-2.
Va bene. Simo, ti auguro buon fine settimana. Ci sentiamo prestissimo. Ciao. Grazie.
Ciao Simone.
Facciamo un break e poi con Stefano recuperiamo tutti i messaggi prima di andare al giro dei campi. A tra